Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia. Sono Cristian Civera, sono Microsoft Azure MVP, mi occupo di Windows Azure Italia, WinFX Italia e basta, ne abbiamo abbastanza. Se avete bisogno di insultarmi, le mie referenze come al solito, i miei riferimenti come al solito. Allora, in questa sessione voglio parlarvi di .NET per capire da dove veniamo, quello che c'è adesso, quello che magari vedremo, qual è il futuro di .NET, cercare di fare un po' di chiarimenti su alcuni aspetti e sul fatto che appunto abbiamo varie declinazioni di .NET in questo momento, capire cosa usare uno piuttosto che l'altro a seconda di quello che ci serve, capire come magari scrivere codice che al di là di tutte queste differenze che abbiamo nel mondo .NET, come scrivere codice che possa andare un po' dappertutto, anche in ottica di migrazione. Non so, magari chi ha attualmente del codice che lavora con .NET Framework, magari decide che in un futuro vorrà andare su .NET Core, quindi quali sono le strade possibili in quest'ottica? Quindi, partiamo da capire cos'è .NET oggi. .NET è partito nel 2000. Anch'io sono partito informaticamente parlando da quegli anni. Come vedete, i miei capelli bianchi sono passati un po' di anni. Abbiamo .NET Framework che è ormai giunto alla versione 4.7.1, uscita qualche giorno fa, la quale è composta dalla BCL, quindi la Base Class Library, che siamo ormai abituati ad utilizzare, l'accesso ai file, disco, TCP, e così via, e su di esso sono stati costruiti degli altri framework che ci permettono di sviluppare applicazioni ASP.NET, quindi applicazioni web, applicazioni Windows nella declinazione Win32, quindi Windows Form, oppure più moderno, basato su Xamarin e così via, con WPF. Questo c'è tuttora e è consolidato, dato che porta con sé 17 anni di storia. Poi abbiamo tutto il mondo Xamarin, che sappiamo viene dal porting di Mono, poi trasformato in un adattamento sul mondo mobile, che con Xamarin Forms oppure con specializzazioni su iOS o Android vi permette di utilizzare .NET inteso come BCL in realtà, perché poi tutti i framework che stanno sopra, che abbiamo detto prima, non trova senso. Anche nel mondo non Windows, quindi nello specifico nel mondo mobile, iOS e Android. Anche se comunque la BCL più o meno è la stessa, quindi la trovate sotto perché vuol dire che come accedo un file su Windows nel mondo .NET Framework lo faccio anche nel mondo Xamarin. Però stiamo parlando di, vedete, due riquadri diversi proprio perché stiamo parlando di runtime diversi, ok? Che più o meno dovrebbero, sì, e lo fanno, ci permettono di utilizzare, accedere a certi API in un modo univoco, ma in realtà sotto quello che lo fa girare è completamente diverso, soprattutto se si va su piattaforme diverse come può essere iOS e Android. Anche perché poi loro mappano sulla scrittura, sulle API native di ogni sistema operativo. E poi c'è l'ultimo nato, .NET Core, giunto alla versione 2 recentemente, che è una rivisitazione di .NET, cioè potremmo pensare a un .NET ripensato, un po' modernizzato, okay? Anche reso più leggero e lo approfondiremo. Dove con .NET Core quello che possiamo fare è andare a sviluppare applicazioni web con ASP.NET Core, anche se in realtà si possono fare con solo application, anche o andare nel mondo IoT, come vi farà vedere Moreno, e sviluppare applicazioni universal Windows Platform. Quindi se oggigiorno voi scrivete applicazioni che vanno su Windows 10 è perché sotto state utilizzando .NET Core. Okay? Quindi in realtà per certi versi siamo un po' obbligati, se voglio fare un'applicazione mobile e tenere .NET, e lavorare con .NET, sono obbligato ad usare Xamarin. Se voglio fare ASP.NET, oggigiorno effettivamente abbiamo due scelte, ok? Ma come vedremo, l'intento è di portarvi verso ASP.NET Core perché è lì dove adesso le cose stanno evolvendo, ok? E poi appunto con Daniele vedrete che cos'è nello specifico ASP.NET Core. Focalizziamoci un attimo su .NET Core. Che cos'è? Allora, quando abbiamo parlato di Ringiovanimento è proprio questo, il fatto che Microsoft ha sposato anch'essa la filosofia open source, quindi tutto il codice .NET Core, anche il runtime, il compilatore e così via, lo trovate su GitHub. Anzi, ormai Microsoft è la top contributor in GitHub in termini di codice open source, quindi non si può neanche più dire che quello che si affermava del passato, insomma, anzi ha stravolto completamente questo mondo. È open source realmente, quindi non è fittizio dove ci lavora solo Microsoft, lo dimostra il fatto che vengono caricate pull request in continuazione, migliaia, e hanno per esempio dedicato un post dove fanno vedere come in .NET Core e poi portando le stesse cose anche nel framework 471 hanno potuto incrementare performance su cose che davamo per scontato, collezioni, link, cose del genere, hanno potuto incrementarle a volte anche di 10-15 volte, anche cambiando un paio di stupidaggini che però è saltato all'occhio alla community, ha fatto una pull request e il risultato è un incremento di performance. Quindi è realmente un contributo anche nelle scelte, i suggerimenti arrivano, è chiaro che Microsoft è lei il detentore del progetto, è lei che dice sì e no, però insomma le cose sono cambiate drasticamente. Da questo punto di vista quindi hanno abbracciato anche uno sviluppo di un nuovo runtime che vada su tutte le piattaforme, almeno quelle più moderne, che sono principalmente le architetture x86 e x64 che avevamo già, e tra l'altro anche ARM, quindi il fatto che possiamo far andare il nostro codice .NET su un Raspberry, un Arduino o cose di questo tipo, schifo non fa, anzi se lavorate in questo mondo è molto interessante, potete utilizzare lo stesso codice che abbiamo fatto anche su questi generi di architetture. I runtime sono multipiattaforme, quindi lavorano su Windows, Linux e macOS, e supportano la maggior parte delle distribuzioni, quindi Ubuntu, Debian e così via. Lo sviluppo è realmente orientato alla multipiattaforma, come vedete il codice che riutilizzano è tantissimo, ok? Ci sono alcune cose che ormai sono state fatte probabilmente, quindi gli sviluppi specifici di ogni piattaforma sarà sempre minore, anzi sarà quasi nullo. Quindi da oggi in poi potremmo dire che tranquillamente, perché so che a volte qualcuno pensa sì, però magari il punto di riferimento è .NET su Windows. In realtà non è così, cioè il punto di riferimento ormai saranno tutte le tre piattaforme. Appena è uscito .NET Core è uscito su tutte e tre le piattaforme. Non escono se non vanno già su Linux e su macOS. Hanno affiancato tutto questo con un tools. Quindi abbiamo un SDK da installare, un runtime da installare, ma oltre a questo abbiamo anche un tool che si chiama .NET CLI, che ci permette sostanzialmente di fare quello che potremmo magari siamo stati abituati a fare con Visual Studio, ma in realtà lo possiamo fare anche a riga di comando, chi non voleva altro, giusto? Ma in realtà lo si fa perché in altri ambiti, anche in ambito ARM, o su Linux e così via, non sempre si ha a disposizione un IDE, ma bisogna semplicemente anche lanciare un applicativo, una DLL, lo possiamo fare con .NET CLI, creare nuovi progetti, oppure compilarli, pubblicarli, dopo vedremo un esempio di come si pubblica. E poi una cosa fondamentale di .NET Core è il fatto che è estremamente basato su NuGet, lo vedremo, come è estremamente modulare, quindi tutte le cose che andiamo a utilizzare sono dei pacchetti NuGet, che non è più, a parte il runtime base, delle DLL installate al sistema operativo, 100 mega di pacchetto di installazione, non è più così, anzi siamo noi a livello applicativo che diciamo ho bisogno di questo, questo e questo, e facendolo utilizziamo NuGet appunto per ottenere le DLL. Quando installiamo .NET Core di fatto abbiamo tanti runtime che possono stare in parallelo, quindi se io vado a vedere la mia macchina in programfiles.net, fatemi zoomare, io ho vari SDK, ok? Proprio perché si possono installare più di uno contemporaneamente, e il tool che è appunto .NET, che posso aprire ovunque, ad esempio così, e se faccio .NET -V version, vedete che mi fa vedere che io sono già alla 2.02 di .NET, In realtà posso decidere che magari questo tool contemporaneamente, modificando l'impostazione del JSON, lavori con la 1.1, la 1.0.0.1 e così via. Cosa che posso fare? Giusto brevemente, anche perché su questo magari vi farà vedere qualcosa Daniele, ci sono una serie di comandi che vanno dall'inizializzare il nuovo progetto, compilarlo, fare anche il testing, lavorare direttamente con le solution. Quindi alla fine quello che facciamo da linea di comandi è la stessa cosa che faremo anche da Visual Studio, creare un nuovo progetto e così via. Ma non mi voglio soffermare più di tanto perché è un dettaglio su come usare .NET Core. Quello che voglio vedere con voi è il fatto come è fatto questo .NET Core. Innanzitutto presenta un'estrema modularità. Noi ci ritroviamo gli stessi namespace che siamo abituati ad usare con .NET Framework, ok? Però non so, se abbiamo un assembly che si chiama, scusate, se abbiamo un namespace che si chiama system.io.stream, ci troviamo molto probabilmente un namespace, un assembly che si chiama allo stesso modo. Quindi se andiamo a vedere a fare un nuovo progetto in Visual Studio, ok? Giusto per far vedere come si presenta. Troveremo, oltre alle versioni classiche per lavorare con Windows Phone e così via, troviamo il nuovo nodo .NET Core che mi permette di andare a creare una console application, una libreria e un'applicazione ASP.NET. Nel fare OK, sto qua a destra così vediamo, troviamo già referenziato tutto il .NET Core, ok? Intesi come runtime, ma anche come BCL. Un attimo che adesso. E come potremo vedere, ci sono talmente tante DLL che all'inizio potremmo pensare che è dispendioso. Ecco, allargando la parte SDK che adesso si sta caricando, vedete che ho DLL per le collezioni che supportano la concorrenza, il component model, poi cos'altro? La parte di I/O, vedete quanto modularità abbiamo? Non è più come una volta dove l'MS Core Lib aveva dentro di tutto, aveva dentro il sistema I/O, le collezioni e così via. Invece adesso abbiamo una DLL quasi per ogni namespace. Perché questa cosa? Perché l'intento è rendere far sì che tutto quello che vediamo dentro è modulare, che significa che lo posso anche andare a sostituire. Quindi vedremo che molto spesso, soprattutto in ASP.NET, tutte le componenti che vengono utilizzate sono delle interfacce, esistono già delle implementazioni, ma noi possiamo andarle a sostituire. Questo grazie al fatto che .NET Core sposa l'IOC in modo completo, quindi l'inversion of control, e fa sì che facilmente noi possiamo dire: ho bisogno di un'interfaccia AI, non so, configuration loader, benissimo, posso andare a cambiare dinamicamente allo startup e dire: no, non voglio più usare quella basata su JSON, voglio andare a caricare quella basata su XML oppure la nostra implementazione. Quindi una cosa che non c'era nativamente nel .NET Framework, c'erano provider, c'erano configurazioni e così via. Invece adesso con .NET Core abbiamo tutto basato su IOC e vedrete con ASP.NET come tutto viene configurato all'inizio per dire: voglio supportare Azure, voglio lavorare con configurazione JSON, voglio caricare dinamicamente queste dipendenze e così via. L'intento è poi è quello di dire: io ho il runtime, sì, che è una cosa piccola, tutto il resto sei tu a deployarlo, ok? Quindi anche ASP.NET, Entity Framework e così via sono delle DLL che noi porteremo con noi quando andiamo a deployarlo nel server. Quindi, i setup, i requisiti minimi sulla macchina destinataria sono bassissimi, il runtime e basta, anzi volendo si può anche evitare di distribuire, di installare preventivamente il runtime sulla macchina finale. Di conseguenza, fatta la BCL, tutto quello che noi andiamo a utilizzare sono dei framework costruiti sopra tutto questo che abbiamo detto. Quindi ASP.NET Core e Entity Framework Core, che vedrete più tardi, sono semplicemente degli altri pacchetti NuGet estremamente modulari, perché avremo Microsoft.ASP.NET Core, punto, e vedrete che c'è un mondo enorme, che vanno a personalizzare ogni singolo comportamento. E questo ci permette anche di fare delle configurazioni dei nostri applicativi che sono estremamente targetizzate. Andiamo a caricare solo le DLL che ci servono, ok? Invece paradossalmente, quando faccio tutto in un'unica DLL, il runtime deve caricarsela tutta. È vero che il jitter cerca di caricare, di compilare al volo solo quello che tu effettivamente vai a utilizzare, ma intanto tu hai messo un'intera DLL. Invece noi possiamo fare dei pacchetti di distribuzione dove addirittura un'applicazione di SPDotNet Core può essere fatta di poche DLL e tutto il resto non, è per, non per forza io devo usare MVC, non per forza devo usare Web API e cose di questo tipo. Nel sposare questa nuova filosofia basata su open source e così via, Microsoft ha sposato anche un ritmo di rilascio molto più frequente, che era uno dei problemi del .NET Framework. Veniva rilasciata una nuova versione ogni 2-3 anni e questa cosa non si sposa più con i ritmi moderni che abbiamo, ok? L'intento non è arrivare a eguagliare il mondo JavaScript dove ogni mese ti stravolgono un framework. L'intento di Microsoft è di rilasciare quantomeno una volta all'anno una nuova versione. Adesso bisogna capire se ne vale la pena, però il .NET Framework 1, scusatemi, il .NET Core 1 non è uscito, è uscito da poco tempo, quindi penso un anno e mezzo fa, anche meno, e già siamo arrivati da 2, quindi aspettiamo il secondo .NET Core rilasci frequenti. Di conseguenza hanno dovuto anche inventare due supporti diversi per dire: io adesso che scelgo .NET Core, che versione uso? Uso la versione 2 o uso versione 1.0.4, mi pare, che è 1.0.4 che hanno rilasciato qualche mese fa? Quindi dobbiamo scegliere, lo facciamo in funzione di che tipo di supporto vogliamo avere. L'LTS, il Long Term Support, dice: guarda, ti do 3 anni, se tu scegli oggi una tecnologia siamo coperti per 3 anni, che loro rilasciano degli aggiornamenti, quindi troveremo una 1.0.5, una 1.0.6, oppure ti diranno adesso devi farla 1.1, ma comunque è sempre tutto retrocompatibile e supportato. Se invece scelgo una current release significa che la mia copertura è più breve. Questo in genere, il current release, che è la versione 2 attuale, ad esempio, la copertura di supporto è più breve, ma questa, quello che adesso è current release, verrà poi convertito in un long term support. Quindi se volete affidabilità, oggi utilizzate la 1.0, ok? Se invece volete rischiare, tra virgolette, usate la 2, che poi fra qualche mese, con un nuovo aggiornamento, passerà nella versione long term support. Questo proprio per cicli, perché ci sono questi cicli frequenti di rilascio. Questo lo sposto così. Ora, .NET Core non è venuto da solo, non è solo questione di aver riscritto gran parte del codice, aver importato cose che vengono da Mono e così via, ma è anche un supporto da parte di Visual Studio 2017 a questo modo più veloce e moderno di realizzare applicativi, soprattutto basati sul controllo sorgente. Quindi si sono inventati un nuovo un tipo di CS Proj, la cui estensione è uguale, però è un conto se lavoriamo con quello vecchio, un conto se lavoriamo con quello nuovo. Lo vedremo poi nel dettaglio, che è un file XML ancora, non è JSON, non è niente, è un file XML, però è stato alleggerito. Invece di specificare tutto ciò che noi abbiamo bisogno, ci sono una serie di convenzioni, per esempio il fatto che tutti i file di cui noi abbiamo bisogno sono inclusi per default. Quindi se io vado qui nella mia console application e faccio pulsante destro, questa è una delle novità che ad esempio hanno fatto. Io posso live andare a modificare il mio file di progetto. Ok? Facciamo anche di più. Vedete che il file di progetto adesso è molto più semplice. È un exe che targettizza il .NET Core, le .NET Core app, quindi è un'applicazione .NET Core 2.0. Basta, ok? Cioè, la program non è specificato che è dentro, è inclusa by default, ok? Si intende fare il contrario, cioè al massimo dico quello che non voglio mettere dentro. Quindi se vado qui faccio e metto dentro un nuovo file anche da sistema, qua me lo ritrovo in Visual Studio senza aver fatto nulla. Perché questo? Perché si sposa meglio anche col controllo sorgente, dove molto spesso, non so voi, ma mi capitava di trovarmi file che non erano nel progetto, ma che magari erano in Git o in TFS. Ok? Invece adesso questo problema non c'è più. Posso andare a modificare direttamente il pacchetto. Non so se io vado qui e aggiungo un nuovo pacchetto NuGet, cosa che posso fare tranquillamente, come abbiamo sempre fatto. Quindi vado qui e installo JSON. Accettiamo. Le referenze NuGet, ad esempio, anch'esse sono all'interno del progetto. No? Niente più file packages config a parte, va bene? E da qui posso anche andare a cambiare. No, ma non volevo la 10.0, voglio la 9.0.0, sperando che esista, penso di sì. E in automatico NuGet va a fare il restore e si adatta. Quindi adesso se vado a espandere, mi ha trovato la 9.0.1, diciamo, mi sa che l'hanno ritratta. Ok, e quindi noi possiamo andare a utilizzare, non ho dovuto fare niente, niente restore e così via, quindi newtonsoft.json e così via, ok? A volte capita che faccio lead diretto del CS Project perché è più veloce rispetto ad andare a lavorare con leader, ci sono quelle operazioni che ci si trova meglio a lavorare così. Quindi inclusi per default, è molto più leggero facendo così perché non abbiamo, anche dal nostro punto di vista, non dobbiamo revisionare un file di 100 righe, se non di più. E tra l'altro, è una cosa importante, non è un'esclusiva. Allora, si parte facendo un progetto .NET Core. Questa è una confusione che hanno messo, ma si parte facendo un progetto .NET Core, ma in realtà io lo posso usare anche per progetti .NET Framework. Perché se io vado qui e invece di mettere .NET Core App, metto .NET 461, e compilo, sostanzialmente sto usando a questo punto il framework.NET e quindi vedete che qui adesso gli assembly sono diventati i classici che noi ci ritroviamo dentro. Non è più il pacchetto NuGet.NET Core App che ha dentro tutte le librerie cross platform, ma siamo arrivati a .NET Framework, quindi qua possiamo andare a utilizzare anche cose specifiche di Windows e .NET Framework, pur beneficiando di del file della tipologia di progetto nuovo, ok? Questa è una cosa molto importante perché io lo uso anche su progetti dove devo usare per forza .NET Framework, ma voglio beneficiare di queste nuove caratteristiche. Purtroppo alcune cose non vanno, ad esempio il class designer, o una volta il live unit testing non andava fino alla 15.3, adesso con la 4 funziona anche nell'ambito .NET Core, quindi stanno un po' e qui tutti i servizi portandoli per far sì che funzionino anche con la versione nuova, però sperimentate perché anche su progetti che lavorano su .NET Framework ne vale veramente la pena. Ora, oltre a fare il progetto, una cosa che ha accompagnato l'evoluzione e che è di supporto fondamentale alla nascita di .NET Core è NuGet, che ormai è giunto alla versione 4, è stato drasticamente velocizzato. Cosa significa? Che innanzitutto, anche andando qui e facendo back reference e metto, non so, automapper, vediamo se c'è la versione, non me la ricordo mai a memoria, ma scusatemi. Vedete che me l'ha segnalato, è già installato. Quanto tempo avete aspettato a volte che installasse le dipendenze delle dipendenze? Tra l'altro, appunto, vi fa vedere in modo gerarchico quali sono le dipendenze. Automapper usa a sua volta un pacchetto NuGet che è il value tuple. E anche il Newtonsoft no, è singolo, non ha dipendenze di per sé. Quindi è stato estremamente velocizzato. Questo perché? Perché se andiamo fisicamente a vedere la nostra cartella, è quella qui, e a livello di solution, notate che non c'è più la cartella packages, che era la copia delle DLL che lui utilizzava per referenziare. Non c'è più, perché dove sta adesso queste DLL? C'è una cache a livello di intero sistema operativo, ci voleva un genio inventarsi che è inutile copiare 20 volte la stessa DLL per tutto il computer. Se è la prima volta la scarica, se c'è già la va a prendere direttamente dal PC, e quindi le referenze sono praticamente immediate. Ok, tra l'altro non si corre neanche più il problema di caricare il packages sul source control, che c'è qualcuno che lo fa, maledetti voi, che poi ti ritrovi con 200 mega di roba da scaricare. Ok? C'è un restore automatico, perfetto. Ecco, interessante il fatto che packages, i pacchetti NuGet, in realtà ci sono anche, c'è la possibilità di creare pacchetti, vabbè, che sono multitarget chiaramente, che possono andare quindi su .NET Framework 4.5, .NET Core e poi, come vedremo, il .NET Standard. Ma esistono anche dei meta packages, cioè dei pacchetti NuGet che ne includono degli altri. Questa cosa è comoda perché sostanzialmente ti permettono di aggregare tutti insieme una serie di pacchetti che sono fondamentali e funzionano se messi tutti insieme. Ad esempio, il Red Core ha un meta package che si chiama All, dove buttano dentro tutti i pacchetti NuGet di ASP.NET. Praticamente è referenziato tutto. Possiamo vederne uno. Giusto, se io faccio un progetto ASP.NET Core, ma veloce veloce senza entrare in dettaglio. Facciamolo empty. Edit. Eccolo qua, lo vedete? Abbiamo un bel pacchetto NuGet Microsoft ASP.NET All. Se noi andiamo a vederlo su NuGet.org, anzi possiamo vederlo anche da qui, lo espando, quindi dipendenze NuGet, vedete che sostanzialmente lui non ha dentro nessuna DLL, ma ne include delle altre, giusto due o tre, ok? Le quali a loro volta referenziano altri pacchetti NuGet, va bene? Questa struttura d'albero, quindi un'altra cosa fondamentale di NuGet è che presenta verticalmente, non più verticalmente tutte le dipendenze, ma in modo gerarchico, ha permesso loro di essere anche estremamente più veloci nel dover andare a dire ok, devo installare anche questa dipendenza di questa dipendenza e così via. C'è un limite in tutto questo, che hanno tolto le automazioni. Non so se avete mai sfruttato il fatto che nell'installare un pacchetto vi cambiava le config, vi metteva dei file e così via. Non c'è più, hanno risolto il problema alla radice. Anche perché tra l'altro non si sposa bene, usavano ad esempio PowerShell, non si sposa bene con la questione cross platform, come lo faccio a girare su Linux o su Mac, e quindi preferiscono, come nel resto delle altre tecnologie, dire ti installo il pacchetto e poi ti guardi sulla documentazione i setup per andarlo a configurare, per fare degli step aggiuntivi. E purtroppo c'è questa rinuncia da fare, anche se onestamente non ne sento molto il peso. Ok, e spero neanche voi. Quindi, focalizzandoci su .NET Core, non voglio approfondire più di tanto, perché poi alla fine è utile vederlo in ottica di come sviluppo applicazioni ASP.NET Core o come sviluppo Universal Windows Platform. Però oggigiorno la fotografia è questa. Come vi dicevo, certe scelte sono obbligate, altre è una valutazione di dire ho del codice, lo devo portare da ASP.NET a ASP.NET Core, c'è qualcosa di importante da fare nel farlo, perché ASP.NET Core è una roba nuova, ha un nome nuovo, è proprio perché è vero, eredita alcune cose del passato, ma in realtà alcune altre sono state completamente stravolte. E quindi non c'è una migrazione automatica come abbiamo fatto in passato, cioè installavo dalla 2 a 3.5, c'era tutto quello di prima, più qualcos'altro. Non è più così con .NET Core. Quindi c'è questa valutazione da fare. Sicuramente la valutazione più importante è, se abbiamo sviluppato le cose bene, è che molto spesso sì, abbiamo una parte che riguarda lo sviluppo del modello, la parte di presentation, perché la maggior parte di queste sono dedicate alla parte di presentation, che è una scelta che dipende dal requisito che dobbiamo andare a soddisfare. Ma poi sotto ci sono le librerie che andiamo a utilizzare, che abbiamo visto che sono tutte BCL, ma in realtà sono tre pezzi diversi che hanno più o meno cose in comune, ma magari il framework è quello più completo, ha tutte le API che possiamo conoscere, mentre le altre, alcune mancano e altre oppure ancora ne hanno qualcosina di più. Come facciamo a mettere d'accordo tutte queste? Cioè abbiamo scritto delle librerie, degli algoritmi, anche dei semplici servizi, dei service agent che vanno a chiamare dei servizi REST, ok? Sicuramente l'ideale è dire, bello, io lo scrivo e lo faccio andare indipendentemente dalla piattaforma su cui poi, dal runtime su cui effettivamente andrà utilizzato. Come metto in d'accordo tutto questo? Si sono inventati quello che si chiama .NET Standard, e come il nome fa intuire, l'idea è di definire sostanzialmente delle specifiche dove vengono dette, guardate, la classe system.io punto file ha i membri che si chiamano write text, write byte, write data e così via. Ok, quindi diversamente da le portable class library, dove le portable class library erano metto in comune tutto quelli che il runtime hanno e cerco di creare un minimo comune denominatore. Il .NET Standard l'approccio è inverso. Io ti dico come devono essere e tu devi soddisfare il requisito, ok? Quindi se ci sarà un quarto runtime, che io sappia non c'è, ma se dovesse esserci e vuole essere .NET standard, lui deve implementare queste specifiche. Ok? Specifiche che possiamo pensarle come all'HTML, ok? C'è l'HTML5, benissimo. Poi ci sono i browser che implementano le specifiche HTML5, Chrome, Edge e così via. Allo stesso modo, noi abbiamo i nostri runtime, .NET Framework, Core, Xamarin, che devono implementare queste specifiche. Ora, quello che è stato fatto adesso in realtà è vedere la fotografia e creare un .NET standard che rappresentasse la fotografia attuale comune fra tutti e tre i runtime. Da oggi in poi, perché diciamo che le cose si sono sistemate con la versione 2, da oggi in poi quello che si farà è dire: noi evolviamo il .NET standard, noi Microsoft, evolviamo il .NET standard e i runtime di conseguenza si adegueranno. Questo significa che se noi scriviamo librerie .NET standard, siamo tranquilli che queste funzionano su tutti i runtime, giusto? L'intento è di fare, parlo di version perché l'intento è di avere delle versioni di .NET standard. Siamo partiti con la 1.0, che poi subito 1.1, 2.3, 1.4, 1.5, 1.6, ed è le prime versioni che hanno fatto. E poi con .NET Core 2, parallelamente, è uscito anche il .NET Standard 2. E l'intento è di creare del versioning che, come siamo abituati a fare, include sempre nuove API. Non ci saranno mai breaking changes. Così dicono, ma non penso che ci sia da dubitare. Occhio che .NET Standard, sebbene c'è un'uscita che combacia, è diverso da .NET Core. Va bene? .NET Core è una delle tre piattaforme che lo supporta. E occhio anche che molte delle librerie che andiamo a utilizzare con .NET Core in realtà sono .NET Standard, il che significa, come per esempio ASP.NET Core, Entity Framework Core e anche altri, che è vero che le usiamo con .NET Core e ve le presentano così, ma possono essere utilizzate anche con il .NET Framework normale. Quello che vi farà vedere Daniele dopo, in realtà può funzionare anche con .NET Framework normale. E questo può essere comodo laddove voi avete bisogno di utilizzare alcune cose specifiche di Windows e che non ci sono nel .NET Standard, perché è chiaro che .NET Standard si pone anche il quesito di dire: se ti metto un API, questa deve essere disponibile anche per Linux e per macOS, quindi non ti metto delle API specifiche del sistema operativo, non ci sono, va bene? Chiaramente. Ora, vi ho detto, è uscito .NET Standard 2, cosa vuol dire? Che sostanzialmente rispetto alla versione 1.6 al quale eravamo arrivati, hanno aggiunto un sacco di API in più che sostanzialmente avevamo già col framework 4.6, va bene? Però l'idea è mettiamole il più possibile e vanno praticamente tutte sulle piattaforme. Troviamo accesso ai file, TCP e così via. Il .NET Core 2 implementa il .NET Standard 2, Xamarin pure, Universal Windows Platform pure, dipende dalla versione di Windows 10, ma anche lui, e poi il .NET Framework 4.6.1, in realtà hanno un po' barato, ci sono 43 API, scopatele, che non ci sono nel Framework 4.6.1, solo il 4.7.1 del framework in realtà implementa il .NET Standard. Hanno fatto questo giochino perché quando è uscito .NET Standard il framework non era ancora pronto e sostanzialmente pochi di noi si sarebbero accorti di questa mancanza di API e quindi hanno un po' barato. Ad ogni modo c'è tutto quello che noi pensiamo di trovare, quindi possiamo accedere a system data, i file, TCP, XML, la parte di runtime, della compilazione, security, anche le transazioni, In .NET Standard io posso fare transazioni, quindi potenzialmente le posso fare queste transazioni, vanno anche su Linux e vanno anche su Mac, ovviamente non usando DTC, transazioni che poi sa gestire il provider di accesso ai dati. E anche System Drawing, possiamo usare Bitmap e GDI anche su Linux e su Mac, perché hanno preso dei porting di mono e hanno fatto che le librerie girano anche lì sopra, che non è male, non fa schifo, anzi direi che... Ora, quando parliamo di .NET Standard parliamo di BCL, va bene? Vuol dire che non stiamo parlando di Windows Form, che è una cosa specifica di Windows, e non stiamo neanche parlando di Entity Framework. Entity Framework è una delle tante librerie .NET Standard e anche ASP.NET Core è una libreria .NET Standard, cioè che usa queste set di API definite. WCF, per esempio, chi ne ha bisogno, è stato trasformato in un pacchetto, in n pacchetti NuGet che sono .NET standard. Quindi oggigiorno noi cosa dovremmo fare? Ho bisogno di utilizzare WCF. Allora c'è un pacchetto che si chiama System Service Model. Punto, non so, HTTP mi sembra. Eccolo qua. Da qui posso vedere che nelle dependency che questo pacchetto NuGet è stato creato specificatamente per il .NET Core App, ma in realtà è anche .NET Standard compatibile 1.0 e fino ad arrivare al 2.0. Ok, quindi questo significa che noi lo possiamo usare tranquillamente in tutti i tre runtime che ci siamo detti prima, giusto? Perfetto, e questo è il top, perché questo vuol dire che appunto non conta tanto il runtime che andiamo a utilizzare. Certo, se usiamo .NET Core siamo più leggeri, andiamo su Linux, andiamo su Mac e così via, va bene? Ecco, per fare chiarezza sul mondo delle versioni, c'è per esempio questo applicativo che non vuole spostarsi, e praticamente ti mette a disposizione, ti fa vedere quali sono le versioni .NET standard che ci sono adesso, da una parte, e dall'altra, fatemi lavorare col control più che faccio prima, e dall'altra vi dice, ok, questi sono i runtime che hai a disposizione, e ti dico se è compatibile oppure no. Allora, se seleziono il .NET standard 2.0, sostanzialmente, vedete la linea verde, funziona su .NET Core 2, .NET Framework 4.6.1, Mono 5.4, Xamarin, Android e iOS e poi Universal Windows Platform. Se invece dico, cavolo, io voglio fare una libreria che funzioni anche su Universal Windows Platform, ma versione 10, allora devo tornare indietro e decidere di fare una libreria che funzioni, che sia .NET Standard 1.4 compatibile, e vedete che adesso io abbraccio più versioni. Abbraccio anche il framework 4.6, Xamarin OS 10 e poi appunto Universal Windows Platform. Tradotto in soldoni, o prendendo il codice che abbiamo già fatto o facendolo di nuovo, noi dobbiamo andare qui, fare file, ce la farò, project, .NET standard, vedete, posso fare delle librerie .NET standard, perché se vado a dire console devo decidere in quale runtime andare, quindi non sono più .NET standard. Nel farlo, io adesso qua non posso deciderlo, ma posso farlo, posso cambiarlo dopo. Se vado a fare edit, vedete che io adesso sono .NET standard 2.0. Se vado a cambiare e dico no, voglio lavorare con la 1.4, ad esempio, avrò sicuramente allargato il bacino di runtime, versioni che possono usare questa mia libreria, ma di conseguenza mi trovo anche con un bacino di API inferiore, perché se io faccio, non so, ad esempio, environment.current directory, non posso sapere in che directory mi trova il runtime su quale sto girando, l'applicativo dove sta girando. Va bene? Quindi l'interesse di Visual Studio mi aiuta. Posso quale API mi serve? Va benissimo, facciamo una valutazione, posso escludere certe versioni. Allora se passo, non so, alla 1.6, che è già buona, la 1.6 è già, ha un po' di API, ce le ha. Adesso il current directory non ce l'ha neanche la 1.6. Se invece cambio ancora, vado sulla 2.0. Adesso lui deve un attimino ricaricare. Environment. Ok, adesso abbiamo il nostro current directory, va bene? Quindi è chiaro, come faccio a sapere se è portabile? C'è un tool per valutarlo, sicuramente prenderlo, buttare dentro la nostra solution nel progetto e vedere cosa manca è la soluzione più efficace. Considerate che molto spesso ci sono delle alternative, ad esempio è vero che la 1.6 non ce l'ha, ma directory punto get current directory è l'equivalente di environment.current directory, quindi alla fine potrebbe essere che si va a cambiare l'utilizzo di qualche API, ma ce la si cava lo stesso, ok? Ok, quando scegliamo .NET Standard, chiaramente alcune cose magari non potremo utilizzarle. Cose che sono specifiche di ASP.NET, la System Web non c'è, non c'ho tutto quello che apparteneva a Windows Form, a WPF e così via. Ma non c'è da escludere, quindi anche WCF stesso non c'è, però abbiamo visto che hanno fatto dei pacchetti NuGet .NET Standard, che significa che li posso usare in una libreria .NET Standard, ok? Non c'è la parte dell'accesso alle porte seriali, ad esempio. E come faccio in questo caso? Devi andare a lavorare su pacchetti di terze parti, o a volte li ha fatti Microsoft stessi, perché appunto WCF sono stati loro a compensarli. A volte mancano alcuni overload, non c'è l'overload con l'index_of che accetta il string comparison, ma c'è solo lo string compare, va bene? Cose che comunque si possono ovviare, devi correggere un po' del codice, ma ce la fai a portare il tuo applicativo, la tua DLL. Non c'è code DOM, anche in questo caso, non so, c'è la libreria di Roslyn, che è .NET Standard, la puoi andare ad utilizzare. Va bene, quindi veramente, se un anno fa vi avrei detto, no, per adesso aspetta, con .NET Standard 2 potete fare delle librerie che da oggi in poi hanno un futuro longevo. Quindi nel momento in cui sviluppiamo una libreria di .NET Standard, dobbiamo scegliere su quale libreria andare, su quale versione andare, che di fatto, se tradotto, vuol dire che se faccio .NET Standard 2 vado anche con .NET Core 2. Dovremmo evitare, anche se è possibile, di fare compilazioni multi-framework, perché un'altra cosa bella che si può fare con queste nuove tipologie di progetto è che invece di target framework tu puoi fare target frameworks con S e dire no, guarda, voglio andare su .NET Core .NET Core App 2.0 punto virgola e .NET 4.5.1. Così sto facendo praticamente una libreria che nel compilare va a produrre due output. Troveremo in uscita infatti due DLL, una specifica da .NET Core App e un'altra specifica da .NET Framework. Prima invece non era così, generava un'unica DLL che andava bene per tutti. E tra l'altro qua in alto vedete che noi abbiamo anche uno switch sul contesto sul quale vogliamo lavorare, perché effettivamente potremmo anche decidere, guarda, e questa potrebbe essere una certa ottimizzazione per essere più veloce, però potremmo dire, guarda, se sono su se sono su .NET 4 .NET Core App 2, ok, allora faccio una cosa, altrimenti ne uso un'altra else. Com'è? End if. Sì, scusa. Cosa non si vede? Ok. Questo mi permetterebbe di differenziare del codice. Sarebbe da evitare, a meno che vogli sfruttare una certa API che è effettivamente più veloce se gira sul framework. E in questo caso, tra l'altro, abbiamo il problema di distribuire più DLL. Che posso vedere qui. Come abbiamo detto qua, dovrei distribuire entrambe a seconda del runtime che lo deve andare a utilizzare. Ok? Quindi cercate di evitare questa cosa. C'è anche la possibilità di fare referenze condizionali, cioè, e qui fatemi prendere uno snippet che mi ero segnato. Ok. Quindi prendiamo il nostro progetto. Facciamo edit. Allora, se io faccio una referenza, potrei farla. Qua il problema è che, non so, voglio referenziare system transactions. È una cosa che c'è in .NET Framework, ma non c'è .NET Core App. Dovrei usare il pacchetto NuGet system transactions in .NET Core App. Quindi io posso fare anche una cosa del genere, dire, guarda, se sono su, cosa che abbiamo scelto, 4.5.1, allora queste sono le referenze per il framework 4.5.1. Questo significa che se andiamo qua, gli potrei dire, ok, system, e quindi cambio il contesto e vado su 4.5.1, vedete che adesso è tutto visibile, quindi system.transaction, fatemi compilare, non me lo vuoi dare, perché transaction, scope, transaction, tutto giusto? Sì, però ho messo else sul .NET Core App, quindi dovrebbe andare. Transaction. Vediamo se è solo un problema di... System.transaction. Dovrebbe essere giusto. 451. Beh, indipendentemente... Se io targetizzo solo il 451 dovrebbe essere la stessa cosa, ma... Dovrebbe fare lo stesso. Assembly. Cioè, questi errori che continua a darmi non sono sicuramente tranquillizzanti. Transactions. Alla fine lui dovrebbe avermi modificato qua. È la stessa cosa. Ah, mancava una S. La piccola S mi è sfuggita. Ok, quindi dovrebbe. Transactions. Bravissimi. Punto. E dovrei fare una U. E così via. Quindi tornando a noi, chiaramente adesso. Nel momento in cui dico di compilare anche su .NET Core App 2.0, Transaction Scope è una cosa che per .NET Core App abbiamo già dentro e quindi funziona in entrambi i casi. Nel caso invece di .NET Framework ho dovuto referenziare la specifica. Va bene? Se non metto questa condizione, questa referenza System Transaction non funzionerebbe nel caso in cui sta compilando un'applicazione .NET Core App, perché è una DLL fatta per il .NET Framework. Sì, purtroppo abbiamo un po' di casino da questo punto di vista, perché ci ritroviamo con tre runtime, ma l'intento è volere proseguire nella direzione di .NET Standard. Se io faccio la DLL in .NET Standard, sono a posto, non ho questi casini sulle referenze da fare. Ok? Ecco. Notate anche che NuGet è proprio un punto di riferimento e anche in Visual Studio stesso c'è un'integrazione per generare la nostra libreria come pacchetto NuGet. Io vado qua, dico generami il pacchetto NuGet, compilo, a questo punto vedete che lui andando qua, e la cosa bella, e questa è una cosa che è grazie a... appunto a NuGet che supporta questa cosa, se apro il pacchetto, sostanzialmente questo è un NuGet Explorer che trovate sullo store, noi abbiamo creato una libreria che funziona sia su .NET Framework 4.5.1 sia su .NET Core App e nel caso siamo su 4.5.1 referenza System.Transaction e di conseguenza dentro noi abbiamo due DLL, ok? Nell'installare Visual Studio e il compilatore andrà a scegliere quella specifica del runtime che noi andiamo a utilizzare. Se invece noi decidiamo di farla .NET Standard, fatemi chiudere qua dentro, andiamo a utilizzare .NET Standard, quindi qui torno su .NET Standard 2.0, questa non ci serve neanche più. Vede che generic package è un attributo messo in più, già così abbiamo il nostro pacchetto NuGet. Compilo, andiamo a rivedere cosa ha tirato fuori. Vedete che c'è l'uscita .NET Standard 2.0. Il nostro pacchetto NuGet è stato semplificato. Supporta in termini generali .NET Standard. Ancora una volta significa che funziona su tutti i runtime, su Xamarin, .NET Core e .NET Framework. E la libreria è una sola. Com'è che è possibile questa cosa? Qui si sono inventati un giochino che poi vedremo. Allora, tornando sulla questione, quando lavoriamo con .NET Standard stiamo compilando una DLL cross platform, ok? Non c'è niente di specifico della piattaforma. Quando utilizziamo .NET Core, facoltativamente possiamo decidere di pubblicare le nostre DLL e targetizzarle per uno specifico runtime. Quindi in questo caso usando .NET CLI, e quindi fatemi prendere la nostra prima console application che ci eravamo fatti, noi potremmo dire di compilare normalmente e quello che otteniamo, e questa magari è una cosa particolare, andiamo a vederla. compilato, però mi sa che qui avevamo specificato di compilare per .NET Framework, giusto? .NET Core App 2.0, ricompiliamo. Sì, ce la fai. Bravissimo. Ok, notate una cosa, la nostra console application è una DLL, non è un exe. Perché? Perché l'exe è una cosa di Windows, non c'è in Linux e su Mac. Quindi noi produciamo sempre delle DLL e poi tramite il runtime specifico di ogni piattaforma, noi con .NET CLI potremmo dire .NET e dire la DLL da eseguire. Quindi in realtà infatti noi dovremmo fare una cosa del genere. Aprire DOS da qua dentro, o PowerShell, come preferite, e scrivere .NET run console app.dll. A parte che potrei fare solo .NET run. Ok, hello world. Quindi abbiamo un launcher che è il nostro .NET. Se invece volessi fare una roba che deployo e va per conto suo, lo possiamo fare. CD punto punto, andiamo qui sul progetto, ma anche sulla solution, facciamo .NET publish meno C che dice se fare in release o in configuration, meno runtime, e gli dico voglio produrre un Win64 o Win x86, ma ci sono altri runtime identifier, c'è Linux, devo fare .NET restore. Abbiamo usato dei pacchetti che funzionano, che non funzionano su... Andiamo a togliere che tanto non li usiamo. Non sono abbastanza moderni. Ok, adesso lì dentro, in .NET Core App, in release, Win x64, troviamo, vedete, in publish che è meglio, perché queste sono... Ecco, questo è interessante, perché tutte queste API, cos'è che sono? Sono il .NET Core Runtime, il che significa che io posso prendere questa cosa, troviamo anche il nostro exe, ok? Che posso far eseguire, chiaramente, vediamo l'uscita, ma... Tutte queste sono il nostro exe più tutte le DLL del Runtime .NET Core. Significa che io posso prendere questa cosa, metterlo su una chiavetta, portarlo su un PC di qualcun altro, senza che lui abbia il .NET Core installato, e la nostra applicazione va senza alcun problema. Questo perché abbiamo specificato il runtime da andare a utilizzare, che significa butta dentro anche, e qua in questo caso parliamo di self-contained deployment, e questo è molto interessante, perché anche, non so, su una Raspberry non devi installare nulla, prendi il pacchettino, lo metti su, fai in questo caso fry ./console app.dll, a questo punto l'eseguibile parte, o fai NAS, scusatemi, fate .NET, e poi l'eseguibile e lui parte. Questi sono i due identifier principali che vi può interessare, ovviamente per tutte le piattaforme di cui possiamo godere. Ovviamente è facoltativo, né? Sicuramente la versione cross platform è la migliore, chiaramente però c'è il requisito di avere il runtime installato sulla macchina target. Se andate su Azure e così via, le web app hanno già il runtime .NET installato, .NET Core, quindi tutto funziona senza problemi. Ora, si pone un problema, cioè la mia libreria .NET Standard, che è vero funziona su tutti, il runtime, a questo punto può referenziare tranquillamente un'altra libreria .NET Standard, di versione uguale o inferiore, l'abbiamo visto, no? Ho usato Newtonsoft e così via. Posso andare a referenziare le Portable Class Library, ok? Anche se le Portable Class Library è una roba che attendere deve andare via. Ora, qual è il problema? È che si sono accorti che nell'uscire con .NET Standard e con .NET Core non è che ci sia stata una corsa ad aggiornare tutti i pacchetti NuGet, che non sono due o tre, su NuGet.org. Non c'è stata una corsa per dire ok, vado a portare e rendere .NET Standard la mia libreria. Un po' perché magari .NET Core, sì, viene usato, ma non è ancora, insomma, principalmente .NET Framework ne fa ancora da padrone. Un po' per pregrizia, un po' perché a volte alcuni progetti sono un po' abbandonati oppure feature completed e quindi non sono più seguiti e cose di questo tipo. Quindi hanno fatto una valutazione, si sono messi lì, hanno preso qualcuno, hanno detto fai passare tutte le DLL e si sono accorti che sostanzialmente il 70% dei pacchetti NuGet presenti erano compatibili con .NET Standard e quindi hanno fatto un'assunzione. Ha fatto un'assunzione che ci permette di dire tu referenzami lo stesso il .NET Framework, una libreria fatta per il .NET Framework, anche se sei in .NET Standard, ok? E se va bene ti funziona tutto, se va male salta in aria, va bene? Questo è il succo, un metodo molto empirico per risolvere il problema, ma sostanzialmente significa che se torniamo sulla nostra libreria che targetizzava il .NET Standard, va bene? Io posso andare qui a referenziare un pacchetto NuGet, uno tipico che non implementa è, non so, Sharp, Zip, Lib. Tranquilli, in realtà ci sono versioni che supportano il .NET Standard delle alternative tipo .NET Zip. Cliccando, sperando che non crashi, qua potete vedere che nelle dipendenze non scrive niente, il che significa che è un pacchetto NuGet vecchio e che funziona sul .NET Framework sostanzialmente. Quindi, io posso, vedete, fare install. Perfetto, lui me lo tira giù, lo installa. Ok, adesso io posso andare ad utilizzarlo, quindi faccio il mio bel chart zip lib, zip, fast zip, tutto new, e vabbè, perfetto, compiliamo, cosa notiamo? Notiamo che non va, perché è bloccato, aspettate, devo andare a chiudere il processo, che stiamo già costruendo un pacchetto NuGet, quindi devo andarlo a chiudere. Perfetto, questo via, ricompiliamo, andiamo a vedere l'output, ti dice guarda, Sharp ZipLib, io te l'ho gestito come se fosse, ho dovuto usare la DLL del .NET Framework 4.6.1, te lo referenzio in un pacchetto .NET Standard, sappi che sono cavoli tuoi, quindi questa cosa funzionerà in realtà, Sharp ZipLib non usa roba particolare e funziona, però c'è un rischio. Ok, potenziale che dalla quale ci accorgiamo solo in fase di runtime. Quindi quel via compatibility shim è sì, proviamo a far sì che funzioni la cosa. Ora, com'è che funziona il .NET Standard? Se noi compiliamo, ok, e andiamo a dare un'occhiata a quello che ha prodotto, bin, debug, standard. Questa è la nostra bella DLL. Prendiamo un docompilatore. Perfetto, questo non ci interessa. Adesso zoom, non preoccupatevi. Ecco, notate che c'è la referenza al nostro Sharp ZipLib, ma c'è la referenza a un .NET Standard. Si sono inventati una DLL che è un pacchetto NuGet anch'esso, implicitamente non dobbiamo referenziarlo, lo fanno da loro. No, un .NET Standard che praticamente contiene, è un mega pacchetto che contiene tutte le librerie di .NET, ok? E sostanzialmente quando noi andiamo a utilizzare qualcosa, adesso qui System Object vedremo che class, adesso se vado a vedere, se andiamo a vedere come arriva, andiamo a vedere l'IL, ok? Vedete che questo system object è del .NET Standard, va bene? Perché questo trucchetto? Perché sostanzialmente io quando compilo referenzo .NET Standard e vabbè qua il trucchetto sulle PCL o se quando compilo .NET Framework in realtà ci sono dei type forwarding, cioè delle DLL che dicono se mi stai chiamando la system.io di mscorelib in realtà devi andare sulla system.io di system.io, va bene? Hanno fatto questo giochino dove in compilazione tutto ciò che punta al .NET Framework lo redirigono verso .NET Standard. In questo modo la compilazione funziona. Nel momento in cui parte tutto, il mio applicativo gira su .NET Core o gira su Xamarin, abbiamo il problema contrario, cioè ho una serie di DLL che referenzano .NET Standard. A questo punto ogni .NET Standard DLL specifica di ogni runtime dice boh, mi stai usando System.io di .NET Standard? Allora vai su mscorelib. Un cavolo di giro per far sì che noi referenziamo con .NET Standard e poi questo funziona su tutti i runtime sul quale noi stiamo andando. I soldoni quindi, Sviluppiamo librerie .NET standard, possiamo utilizzare librerie .NET standard, possiamo utilizzare librerie .NET Framework 4.6 sperando che funzionino e tutto funziona su tutti i runtime di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi sostanzialmente a runtime può succedere questo, che c'è un type forwarding, c'è e quindi tutto funziona. Nel momento in cui c'è qualcosa che non va, abbiamo una bellissima eccezione a runtime. Lo so che non è bello, ma è così. D'altronde l'intento è dire, più si va a favorire l'adozione di .NET standard e fra un anno, due e così via, sarà normale avere pacchetti NuGet tutti .NET standard compatibili. Va bene? Ma in realtà molti ormai stanno andando in questa direzione. Quindi non c'è nessuna ricompilazione da fare e così via. Per concludere, perché siamo perfetto orario, devo finire al quarto, giusto? Per concludere, è chiaro che bisogna capire dove stiamo andando. Allora, l'idea è che il .NET Framework, bello bellino, resta lì. Non lo portiamo più avanti se non piccole migliorie, bug fixing, il 4.6.1 l'hanno fatto perché così era compatibile con .NET Standard, ok? Però da lì non ha più senso evolvere. L'idea è tutto ciò che nascerà da oggi in poi sarà .NET Standard. Punto. Se si può. Dal punto di vista del runtime abbiamo .NET Core ed è lui a evolvere. Ok? Si parla già di un .NET Core 2.1 nel primo quadrimestre dell'anno prossimo. Ok? Su di esso, ma in realtà su .NET Standard stanno crescendo dei framework, non so, SignalR, che è in alfa, è .NET Standard, l'idea è che tu lo possa usare su .NET Core, ma lo si possa usare anche su altri framework. Quindi .NET Core è il nostro punto di riferimento, il quale cerca di uscire anche evolvendo ASP.NET Core, Entity Framework Core. Quindi il nostro sguardo è cercare di portare quello che abbiamo fatto fino adesso a renderlo .NET Standard, va bene? E in futuro migrare i nostri applicativi ASP.NET verso ASP.NET Core, va bene? Magari con 2.0 qualche novità, con qualche cosa in più c'è, magari adesso potrebbe non valere la pena convertire, però è lì dove dobbiamo andare, va bene? Quindi le librerie, abbiamo detto, migrano verso .NET Standard, VCF l'hanno già portato .NET Standard, WPF in un webcast ho visto il tizio che diceva che potrebbe diventare un pacchetto NuGet. È chiaro che sarà solo per Windows Form. Se facessero che WPF gira anche su Linux sarebbe una figata, però il lavoro lì è piuttosto impegnativo, che io sappia non credo che lo faranno. Dal punto di vista del presentation layer, quindi ASP.NET va verso ASP.NET Core. Dal punto di vista di Windows Form è da mo' che vi diciamo di andare su WPF. In realtà l'intenzione di Mike è di portarvi sull'universo Windows Platform, anche se sappiamo che girano solo su Windows 10, hanno dei limiti che magari nel mondo dell'automazione industriale non piace, il fatto che non gira sempre in background, ci sono limiti di questo tipo, però sicuramente XAML e .NET Standard sono un punto di riferimento, anche perché XAML stesso è diventato uno standard, quindi l'intento per Microsoft è definire, utilizzare XAML come linguaggio di presentation e .NET Standard come riferimento per lo sviluppo di librerie. Sotto una chicca, nel senso che si già vede qualcosa muoversi in questo senso. Il mondo dello standard web si sta muovendo verso la creazione dei web assembly, cioè roba in bytecode che potete aver scritto in C, Java, C++, C# e così via, ma che in realtà gira all'interno del browser. Hanno già fatto un prototipo di una roba che vi permette di usare MVC e Razor lato client, ok? Con le performance con performance molto superiori a un JavaScript interpretato, ok? Per quanto si possa cercare di ottimizzarlo. Quindi sicuramente anche Microsoft in questo senso farà sì che .NET Standard o cose di questo tipo possano girare anche in ambito client, va bene? Questo è più il mio pensiero, nulla di ufficiale, però sicuramente si andrà in questo senso. Direi che è tutto, vi ringrazio.